Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Via via, dentro, dritti, subito, perché abbiamo addirittura 3 minuti in questa prima parte. Alla faccia dell'abbondanza, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. E quindi immediatamente la giustificazione, perché ieri non c'ero, ero assente per motivi familiari. Via con la giustificazione e andiamo subito sulle cose. Beh, naturalmente stasera c'è Francia-Marocco, ma ieri sera si è giocata l'altra semifinale con un esito a sorpresa. Doveva vincere la Croazia, era certo che avrebbe vinto la Croazia. Di chi era il pronostico? Non era di Pistocchi, non era di Ciccio Graziani, ma era il pronostico di Pillon. Ebbene sì, Pillon lo aveva spiegato. Zlatko Dalic, allenatore della nazionale croata, tiene il rosario in tasca e quando attraversa un momento difficile lo cerca per recitarlo e poi è tutto più facile. E infatti la Croazia, grazie al rosario, aveva steso il Brasile e avrebbe dovuto stendere anche l'Argentina. E invece no, mannaggia, 3-0 per l'Argentina. Evidentemente anche Scaloni aveva il rosario, ma ci aveva pure Messi, e quando un uomo con il rosario incontra un uomo con il rosario e Messi, l'uomo con il rosario è un uomo morto. Ma andiamoci piano con Messi, perché poi se no sembrò Adani, che è l'unico che riesce a parlare di Messi con lo stesso trasporto che aveva Bondi quando parlava di Berlusconi. Vorrei avere io adesso lo stesso trasporto che aveva Bondi quando parlava di Berlusconi e che ha Adani quando parla di Messi, per parlare un minuto del Qatar. Cari ascoltatori, il Qatar è una nazione operosa, con un mare cristallino come quello della Sardegna. Si mangia benissimo in Qatar, non c'è una cartaccia per terra. Pensate, è come la Svizzera ma senza le mucche, e i treni arrivano in orario e c'è una scena underground che Berlino se la sogna, e hanno le donne più belle del mondo in Qatar. Ecco, scusate, ma anch'io tengo famiglia, ci sono i regali di Natale da fare, per cui se ci fosse qualche funzionario catariota all'ascolto che volesse premiare in contanti questo mio elogio radiofonico del Qatar, ci possiamo poi vedere per la consegna al bar dell'angolo tra poco in via Mac Mahon. Ma l'argomento lo riprendiamo tra un attimo, subito dopo i titoli del GR. Intanto sui giornali naturalmente tutto un Qatargate, ecco le carte, titola Repubblica, tutti i segreti del Qatargate, titola La Stampa, maxi tangente, 1,5 milioni di euro, il caso Qatar, questo è il Corriere della Sera, e ovviamente sono tutti mortaretti sui giornali della destra, lo scandalo Qatar mostra il vero volto dell'Unione, titola La Verità, a sinistra, solo silenzio o arrampicate sugli specchi, ecco Sinistropoli, con tanti saluti al PD, questo è Libero, ma tranquilli, ripartiamo da qui tra poco e ripartiamo dagli elogi al Qatar, prima però pubblicità, titoli della GR e poi avremo forse più di 3 minuti. Le 8 e 4 minuti, rientriamo in onda con niente poco di meno che Stool Pigeon, Kid Creole and the Coconuts, roba dei tempi di Mr. Fantasy, ma torniamo ai tempi nostri, mi ero giustificato per l'assenza di ieri, avevo detto motivi familiari, in realtà era più che altro aggiornamento professionale perché avevo bisogno di fare un ripasso delle ultime dichiarazioni di membri più o meno eminenti della maggioranza di governo che negli ultimi giorni hanno dichiarato tantissimo, tanto che oggi volevo proporvi la top 10 delle più incredibili dichiarazioni delle ultime 72 ore, e ce ne sono di meravigliose, dalla mininaia di La Russa alla moneta privata della Meloni, dalle grandi domande del senatore Berrino sui rave che non hanno il POS, fino al dramma della Santanchè che teme che le multinazionali vogliano portarci via gli spaghetti alle vongole dalle nostre spiagge e che ha lanciato la battaglia per strappare le spiagge libere ai tossici e ai rifiuti. Però non abbiamo tempo e quindi niente, facciamo che la top 10 ve la propongo propongo magari domani. Oggi vi posso dare giusto un trailer, una dichiarazione vintage che però è tornata fuori in questi giorni dopo la nomina di Francesco Giubilei di Fratelli d'Italia a consigliere del ministro della cultura Sangiuliano. Francesco Giubilei che a giugno twittava così, prendendosela con Gualtieri. Dice Gualtieri che a Roma non verrà intitolato un'area verde al Mirante perché la toponomastica è competenza del comune, ma anche pulire la città, risolvere il problema dei trasporti e dei cinghiali è competenza del comune, ma se lo è dimenticato. E poi aggiungeva, a proposito di toponomastica, a proposito, quando elimineremo via Tito? Ebbene sì, basta con queste vie dedicate a chi porta sulle spalle la responsabilità delle foibe. Il problema è che via Tito a Roma è intestata non a Tito, quello della Jugoslavia, bensì a Tito Vespasiano, esattamente come l'arco di Tito che è stato costruito circa 1900 anni prima della morte dell'altro Tito, quello della Jugoslavia. Probabilmente un gallone, una coccarda per farlo nominare poi consigliere del ministro della cultura, ma dicevo, con le grandi dichiarazioni con la top ten rimandiamo a domani, perché oggi il tema naturalmente è il Qatar. Potrei approfittarne per tornare a dire che il Qatar è una nazione operosa, che si mangia benissimo, che non c'è una cartaccia per terra, sperando che il funzionario qatariota all'ascolto poi mi faccia pervenire quanto mi spetta per aver parlato bene del Qatar. Per esempio quei rotoli di banconote che oggi troviamo fotografati un po' su tutti quanti i giornali e che arrivavano al Parlamento europeo, da cui la domanda: ma non c'hanno il POS al Parlamento europeo? E soprattutto, qual è la soglia dei contanti per le mazzette che venivano dati ai parlamentari europei? Il tutto per parlare bene del Qatar, per promuovere il Qatar. Io non l'ho saputo fare nel modo adeguato, c'è chi lo sa fare molto meglio di me, per esempio i parlamentari europei coinvolti, da Panzeri in giù, ma pensate che c'è chi lo sa fare ancora meglio di me e di Panzeri messi insieme.
Buon pomeriggio alle amiche e agli amici, siamo 2 ore avanti, quindi qua a Doha in Qatar sono le 3, ho incontrato l'emiro del Qatar, il primo ministro, il ministro degli esteri, per toccare con mano una realtà diversa da come ce la raccontano. Negli ultimi mesi fortunatamente il Qatar non è più punto di partenza e terra di sponsorizzazione di estremismi e fanatismi. Ho trovato un paese che cresce, un paese che accoglie, un paese che ha voglia di lavorare e dialogare con l'Italia. Ci sono tante opportunità per le imprese italiane qua. Non si parla solo di difesa, di sicurezza, di grandi imprese. Ho visitato una stazione della metropolitana enorme fatta da imprese italiane e significa business e posti di lavoro anche per operai e tecnici italiani, agricoltori, dicevo, perché questa è una terra ricca di petrolio, di metano, di gas, però ovviamente a cui manca il prodotto della terra, e quindi ci saranno prodotti italiani che arriveranno qua, significa lavoro, significa bellezza, significa salute. C'è tanta voglia di investire i fondi qatarini anche in imprese italiane, nella moda, nell'agroalimentare, nel mobile, nel bello. Di questo ho parlato con alcuni imprenditori e ministri, e quindi è la mia prima volta qua, ci tornerò e ci ritornerò fino a che sarà necessario, perché ci sono margini di crescita incredibili, possiamo fare meglio e di più rispetto ai francesi, rispetto ai tedeschi, rispetto agli inglesi. Bisogna aver voglia di lavorare, di viaggiare.
Bisogna aver voglia di lavorare, di viaggiare, niente da fare, nettamente il migliore di tutti nella promozione del Qatar, e peraltro a gratis fino a prova contraria. Grandissimo Matteo, una realtà diversa, un paese che cresce, che accoglie business, posti di lavoro, bellezza, salute e anche una stazione del metro enorme. Ma non abbiamo buttato lì un Salvini per fare del benaltrismo, tutt'affatto, stiamo sulle cronache e quindi andiamo a vedere le carte. Oggi Repubblica titola proprio così, Qatargate, ecco le carte, e ne scrive a pagina 2 Giuliano Foschini: le ONG ci servono per far girare i soldi. Negli atti dell'indagine del Qatargate una frase di Francesco Giorgi, il compagno dell'ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, l'uomo di fiducia di Antonio Panzeri, disegna perfettamente il burrone nel quale questi signori hanno spinto un pezzo della nostra democrazia. La ONG che avevano creato si chiamava Fight Impunity e invece era un manifesto di impunità, perché nel leggere le quattro pagine del provvedimento con cui i magistrati belgi venerdì scorso hanno fermato Panzeri, Giorgi, Nicolò, figata la manca, numero uno di un'altra ONG, No Peace Without Justice, e il numero uno del sindacato mondiale, Luca Visentini, poi scarcerato dopo 48 ore, si comprende come il gruppo, secondo le accuse che vengono mosse loro dai magistrati, si muovesse con la massima spregiudicatezza, con l'obiettivo, si legge, di favorire due paesi, il Qatar e anche il Marocco. Il gruppo, per come è raccontato negli atti, scrive Foschini, sarebbe attivo almeno dal gennaio del 2021. I reati contestati sono appunto quello dell'associazione, la corruzione, il riciclaggio. Il rapporto principale era appunto con il Qatar ed era ai livelli più alti. Nel provvedimento si fa esplicito riferimento ai mondiali di calcio in corso e alla necessità che aveva il governo di Doha che si parlasse positivamente delle riforme in materie delicate come appunto il lavoro e si sbloccasse ogni polemica. Per questo proprio la ONG di Panzeri, oltre appunto all'attività di influenza, aveva organizzato una serie di viaggi in Qatar nei mesi scorsi. Nel documento si fanno i nomi di alcuni deputati che avrebbero potuto subire l'influenza di Panzeri. C'è per esempio Alessandra Moretti, l'eurodeputata del Partito Democratico, che non è indagata né assolutamente sospettata di aver incassato denaro. Apro una parentesi perché il Fatto Quotidiano apre proprio sulla Moretti, Qatar fregato dagli Emirati, faro sui viaggi della Moretti, che come scrive però Foschini non è indagata né sospettata di aver incassato denaro. È negli atti perché la sua assistente Francesca Garbagnati ha lavorato in passato con Panzeri e per questo agli uffici ora sotto sequestro. Tra i documenti che si cercano proprio quelli relativi al viaggio in Qatar di Moretti nell'ottobre scorso. Uguale importanza è data però anche ai contatti del gruppo con il Marocco, seppur con caratteristiche diverse. Si fa riferimento esplicitamente a interessi politici del paese arabo nei confronti delle istituzioni europee e non soltanto di buona stampa come nel caso del Qatar. Il riferimento tra le altre cose è ai regali elargiti dall'ambasciatore del Marocco in Polonia. Oltre al denaro, negli atti si fa riferimento anche a una serie di regali di cui il gruppo avrebbe goduto in alcune intercettazioni proprio durante uno dei viaggi organizzati in Qatar. Si parla di orologi e c'è riferimento anche a un acquisto di una casa in montagna a Cervinia. Gli strumenti su cui sarebbero transitati i soldi necessari sarebbero proprio i conti correnti delle ONG Fight Impunity, quella di Panzeri, ma anche No Peace Without Justice di Nicolò Figata la Manca, che però durante i lunghi interrogatori ha respinto ogni addebito. Alcune ammissioni sarebbero arrivate invece da Giorgi, inchiodato anche dalle intercettazioni telefoniche nelle quali, come appunto nel caso delle ONG, faceva riferimenti espliciti, confermati poi dalla montagna di soldi trovati a casa sua e di Kaili. Questo dunque quanto si legge nelle carte e riportato da Repubblica, che ospita anche un intervento del direttore del programma sull'estremismo presso la George Washington University, Lorenzo Vidino, che allarga lo sguardo parlando di una strategia del Qatar a livello globale che vede nell'Europa un tassello fondamentale, nell'Italia un paese di particolare interesse, investimenti strategici che vanno dal settore energetico all'immobiliare. E poi ecco qua, proprio Vidino fa riferimento a Salvini. Qualche anno fa l'ospitalità qatariota aveva ammaliato anche Salvini, se nel 2017 il leader della Lega esortava a istituire immediatamente blocchi e controlli anche in Italia e in Europa sugli ingressi, i fondi e gli investimenti provenienti dal Qatar. Pochi mesi dopo, in una diretta Facebook da Doha, di cui abbiamo sentito prima un estratto, si sperticava di elogi per un paese che cresce, che accoglie, che ha voglia di lavorare con l'Italia. Ma gli investimenti qatarioti, scrive Vidino, in Italia riguardano anche un altro campo estremamente problematico, che è quello dell'islamismo radicale, e è un campo che tocca anche Alberto Negri oggi nel pezzo che scrive sul Manifesto. Siamo tutti qatarini. qui in Europa, scrive Negri, siamo tutti catarini. Il fondo di investimento del Qatar ha a disposizione una cifra stimata in 400 miliardi di dollari, quello del principe assassino saudita che paga il senatore Renzi, scrive Alberto Negri, ne ha il doppio, 45 sono investiti in Gran Bretagna e ancora 25 miliardi di euro in Francia, qualche dozzina in Italia e in Germania. Doha è il secondo produttore al mondo di gas liquido e un importante acquirente di beni, servizi e armi. Quante tangenti, oltre alle mance, a quei quattro cialtroni di Bruxelles, si domanda Negri, sono passati in Europa in questi anni? La metà, 47% dei finanziamenti e degli investimenti infrastrutturali per i mondiali di calcio in Qatar, 200 miliardi in totale, è arrivata da banche, fondi pensioni e compagnie assicurative europee che hanno chiuso un occhio, anche due, sulle documentate violazioni dei diritti umani, soprattutto dei lavoratori migranti. Secondo Fair Finance International, una rete internazionale di organizzazioni della società civile che cerca di incoraggiare banche e istituzioni finanziarie rispetto agli standard sociali, la sola Deutsche Bank ha contribuito con il 42% dei finanziamenti europei, 15,7 miliardi di dollari. È bene ricordare che in Germania il Qatar, con quote di Porsche, Volkswagen e accordi energetici importanti, detiene una partecipazione del 6,1% in Deutsche Bank, ma anche nel Credit Suisse attraverso l'ex Premier, il maggior investitore europeo nel settore in Qatar in obbligazioni sovrane qatariote e Allianz, con oltre 4 miliardi di dollari. Con il Qatar, gli stati europei hanno una fitta rete di affari a cui nessuno vuole rinunciare, il tutto condito di un'ipocrisia assoluta. Con una mano sui media si denunciano le violazioni dei diritti umani e dei gay, con l'altra gli europei vanno all'incasso dei soldi di Doha, così come di tutti i paesi del Golfo, sauditi compresi, tra i maggiori acquirenti di armi del mondo, che con il viaggio di Xi Jinping a Riyadh si sono rivolti ai cinesi perché infastiditi da americani ed europei. Ma attenzione, a proteggere gli investimenti qatarini in Europa non è solo la lobby stracciona carica di sacchi di contanti scoperta a Bruxelles, sono direttamente i nostri governi, i capi di Stato. E prosegue Negri. Prendiamo la Gran Bretagna, dove la municipalità di Londra ha bandito la pubblicità del Qatar sui trasporti per protesta contro i diritti violati. La decisione risale in realtà a 3 anni fa, quando il sindaco Sadiq Khan impose il divieto di pubblicità sui mezzi di trasporto per tutte le aziende che violavano i diritti LGBTQ, comprese società di Pakistan, Brunei e Arabia Saudita. Bene, il Qatar ha reagito dichiarando che saranno rivisti alcuni investimenti nella capitale, dove la Qatar Investment Authority possiede i grandi magazzini Harrods, l'iconico edificio Shard, è comproprietaria di Canary Wharf, possiede Chelsea Barracks, gli hotel Savoy, eccetera, e ha una partecipazione del 20% nell'aeroporto di Heathrow. In realtà gli investimenti futuri di Doha saranno ridiretti in altre città britanniche e resta invariato il piano presentato in maggio a Londra dall'emiro Amin bin Ahmad Al Thani, all'ex premier Ben Johnson, che in realtà qua c'è scritto Ben Johnson, errore del manifesto, Boris Johnson, che prevede in Gran Bretagna un flusso di denari qatarini per 11,6 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, Rolls Royce inclusa. In Francia il 24 novembre è intervenuto direttamente Macron per smorzare le polemiche sulla Coppa del Mondo a Doha, con una dichiarazione dove si afferma che in Qatar sono in corso cambiamenti reali riguardo al trattamento dei lavoratori migranti. Il Qatar possiede mezza Parigi nel portafoglio del fondo statale o direttamente tra i beni della famiglia dell'emiro Al Thani. L'Assemblea Nazionale Francese già nel 2008 aveva votato una legge per l'esenzione fiscale degli investimenti immobiliari qatarioti e sulle loro plusvalenze, mentre il capo della sicurezza della squadra del Paris Saint-Germain è un ex prefetto amico di Sarkozy. E neppure in Italia facciamo troppo gli schizzinosi, visto che il Qatar ha investito, oltre che nel marchio Valentino, una decina di miliardi, ufficialmente 5, in alberghi di lusso tra Roma, Venezia, Milano, Costa Smeralda, e sarà il traino del prossimo futuristico quartiere di Porta Nuova a Milano. E forse qualcuno ricorda anche i legami tra Qatar e i Fratelli Musulmani. Ne parlava un libro dal titolo Qatar Papers, scritto da due giornalisti francesi, che rivelava i finanziamenti nel 2014 di Doha a moschee, centri centri islamici in Europa, 72 milioni di euro, di cui 22 soltanto in Italia. Allora avevamo venduto all'Emiro Altani, che è una quota in Airbus, in poco più di un anno 9 miliardi di euro tra navi ed elicotteri. Così Alberto Negri oggi sulle colonne del Manifesto. Ma siccome non solo di Qatar possiamo parlare, l'apertura del Manifesto di oggi è cattive compagnie. Di che cosa si sta parlando? Lo andiamo a vedere sulla prima di Domani, che è l'altro giornale che apre sull'argomento. Eni, A2A e le altre, aumenti illeciti in bolletta per 2,6 milioni di italiani. L'autorità per la concorrenza contesta la violazione del decreto aiuti bis che congelava gli aumenti tariffari. Segnala anche condotte gravi per 7 aziende che rappresentano l'80% del mercato nazionale. Insomma, mentre da una parte oggi sui giornali si lancia l'orizzonte dell'energia pulita, della fusione nucleare, dall'altra invece il presente ci riporta ai maneggiamenti lucrosi delle aziende dell'energia per portare a casa larghi profitti su tante piccole bollette. Scrive Giovanna Fagionato sulla prima pagina di Domani: a diversi clienti e nell'energia tra gli inizi di maggio e gli inizi di agosto è arrivata una comunicazione affettuosa. Ciao, siamo felici di averti con noi e con questa lettera ci teniamo a rinnovare l'impegno e la passione che da sempre ci guidano verso l'offerta di vantaggi creati su misura per te e la ricerca dell'eccellenza. Comunicare con te in modo trasparente è una priorità per noi. Di seguito trovi le nuove condizioni economiche della tua offerta, eccetera eccetera. Le nuove condizioni economiche per alcuni hanno significato un aumento del 400% della bolletta del gas. Il problema, secondo l'autorità che ieri ha aperto un'istruttoria nei confronti di Enel, Eni, Era, A2A, Edison, Acea ed Engie, cioè di aziende che rappresentano l'80% del mercato dell'energia in Italia, è che quegli aumenti violano la legge. L'articolo 3 del decreto aiuti bis, licenziato il 10 agosto dal governo Draghi, infatti invalida fino ad aprile 2023 le clausole di modifica unilaterale dei contratti di luce e gas e le comunicazioni di preavviso collegate. L'autority ha raccolto segnalazioni da associazioni dei consumatori lungo tutta la penisola e ritiene che ben 2,66 milioni di italiani abbiano subito aumenti ingiusti e 7 milioni, secondo i dati forniti dalle stesse aziende, abbiano ricevuto una comunicazione di aumento delle tariffe. Ora le società hanno 5 giorni di tempo per dare prova di aver sospeso gli aumenti e 7 per presentare la loro difesa. Era, Edison e A2A in serata già respingevano ogni accusa. La loro condotta per l'antitrust è caratterizzata però da spiccati profili di aggressività, perché oltre a violare la legge hanno ostacolato i consumatori nell'esercizio dei loro diritti con comunicazioni ingannevoli, omissioni, a volte veri e propri falsi, messi per iscritto nelle risposte ai reclami di clienti e legali. Alcune delle aziende, scrive ancora Giovanna Fagionato sulla prima di Domani, messe sotto accusa, hanno però brindato negli ultimi giorni ottimi risultati finanziari. Eni ha chiuso il terzo trimestre del 2022 con un utile netto di 3,73 miliardi, più 161% rispetto allo stesso periodo del 2021, e così Acea, A2A, Engie, eccetera eccetera. In Parlamento però, chiosa la giornalista di Domani, già circolano emendamenti per cambiare la legge e rendere lecito ciò che oggi illecito non è. Così dunque, dalla prima di Domani, uscito anche l'editoriale dell'economista Stefano Ungaro sul fisco della Meloni come ostacolo alla crescita del paese, ma anche come occasione per la sinistra, perché il tema di un fisco giusto ed efficiente dovrebbe essere, secondo Stefano Ungaro e alla luce di quello che scrive, una sacrosanta battaglia che deve vedere al centro una sinistra che si ritrova suo malgrado alla opposizione. Mi viene in mente ora, e me ne scuso, che volevo citare a proposito di Qatar anche la lettera che oggi La Stampa ospite in prima pagina, una lettera che al giornale scrive Ellie Schlein: fermare i criminali, indignarsi non basta, caro direttore. Da un ex parlamentare, da ex europarlamentare, trovo gravissimo e vergognoso quanto emerge sulle accuse di corruzione che coinvolgono alcuni deputati ed ex deputati assistenti del Parlamento europeo. Un danno enorme, scrive la Schlein nella lettera alla Stampa, un danno enorme alla credibilità delle istituzioni e rischia di avere un pesante riverbero anche su chi, e siamo tanti, Conti invece cerca ogni giorno di svolgere il proprio ruolo di rappresentanza dei cittadini e delle cittadine, perseguendo esclusivamente l'interesse generale. Comincia così la lettera pubblicata da Schlein. Altra apertura invece dell'argomento, mi avete ascoltato anche all'interno del nostro GR, altra apertura, dicevo, è quella che fa Avvenire: profughi e scartati, la denuncia di Migrantes sul diverso trattamento e la diversa accoglienza riservata ai migranti a seconda dell'etnia. Porte aperte agli ucraini, porti chiusi invece per chi viene dall'Africa, intanto crescono le vittime. Altra apertura ancora è quella che fa invece Il Sole 24 Ore, che oggi si dedica all'inflazione americana statunitense che frena, l'inflazione USA rallenta a passo meno rapido da quasi un anno, i prezzi al consumo sono tuttora aumentati del 7,1% nei 12 mesi a novembre, ma si è trattato dell'incremento minore dal dicembre 2021 e di un andamento significativamente inferiore sia al 7,7 del mese precedente che al 7,3 previsto. Sole 24 Ore che oggi intervista il premio Nobel 2013 dell'economia Schiller a proposito del caro prezzi. Dice Schiller che le banche centrali devono agire a costo di una recessione. Torna anche il price cap europeo sul gas, naturalmente con una nuova fumata nera, decisione rinviata a lunedì. Volevo citarvi però dalla prima del Foglio il ritorno di Cormac McCarthy, grandissimo, straordinario scrittore statunitense, ne scrive Giulio Miotti in taglio alto sul Foglio. L'ultima intervista che concesse nel 2007 fu nel salottino di Oprah Winfrey, stavolta Cormac McCarthy, che Harold Bloom definì uno degli ultimi grandi della letteratura americana, che non parla mai con i giornali e non va ai cocktail, ne ha rilasciato un'altra al fisico Lawrence Krauss per parlare di scienza. Saremo ancora qui, dice, tra 100.000 anni, ma abbiamo tutte le possibilità per autodistruggerci, anche se la maggior parte delle persone non è interessata a niente. Se c'è un messaggio in The Passenger, il primo romanzo di McCarthy in 16 anni, pubblicato questo ottobre, è che le cose sono finite molto peggio di quanto pensiamo. Quando l'inizio della notte universale sarà finalmente riconosciuto come irreversibile, anche il più freddo cinico sarà stupito dalla rapidità con cui ogni regola e restrizione che sostiene questo edificio scricchiolante viene abbandonata e ogni aberrazione abbracciata. Così scrive Cormac McCarthy, e so che il passaggio da Cormac McCarthy a Luciano Moggi è un po' spericolato, però non possiamo non citare il fatto che a Luciano Moggi è stato assegnato, pensate, il premio alla carriera. Lo riporta in prima pagina il Fatto Quotidiano, un pezzo scritto da Tommaso Rodano. Luciano Moggi che sarà premiato alla carriera. Esiste una formula più beffarda ed efficace per definire in sei parole lo stato di salute del calcio italiano? Proprio nei giorni in cui viene svelata una nuova indagine che potrebbe fare epoca e ridisegnare la cartina della Serie A, il protagonista di uno dei maggiori scandali nella storia dello sport nazionale ottiene un riconoscimento pubblico per le sue gesta. Moggi riceverà il premio speciale alla carriera lunedì nel corso del Festival del Calcio Italiano, kermesse locale ma patrocinata da CONI Serie A, CONI Serie B, Lega Pro, Lega Dilettanti, Associazione Italiana Arbitri e Ordine dei Giornalisti. Vengono premiati i migliori atleti della stagione e poi c'è anche un riconoscimento speciale alla carriera tributato a personaggi che evidentemente si sono distinti nel loro campo. Tra questi, eccolo qua, Moggi, che è stato radiato a vita dalla FIGC il 28 marzo del 2010, il motivo lo ricordano tutti, è stato il padrone di un'interminabile stagione, quella da direttore sportivo della Juve, in cui i risultati delle partite dentro al campo erano profondamente influenzati dai suoi traffici fuori, e adesso viene premiato alla carriera proprio nel momento, 16 anni dopo, in cui la Juventus torna nei guai e Moggi trova ancora un palco pronto ad applaudirlo. Con questo siamo arrivati già rapidissimamente, mannaggia, alla fine della puntata. Vi consegno nelle mani di Prisma, noi ci risentiamo domani mattina, stesso luogo, stesso microfono, stessa ora, e magari riprendiamo anche la top 10 delle dichiarazioni che oggi proprio non siamo riusciti a fare. Ciao, buona giornata.